Jetzt haben wir ein bisschen großstädtische Atmosphäre hier. Das klingt gleich nach... Ja, passt zu den Manns. Also, man kann ja nicht auf dem Dorf sitzen und über Thomas Mann reden.
Respiriamo un po' di atmosfera metropolitana, perfetta per parlare dei Mann. Non si può certo pensare di parlare di Thomas Mann stando seduti in un paesino. Qui siamo immersi nella vivace Amburgo. Potremmo quasi pensare di essere seduti al Boro Lac di Zurigo, ma lì non è così rumoroso. Non ci crederebbe nessuno. Una volta sono stato al Boro Lac, seduto ad aspettare Hanno Helbling, responsabile del feuilleton della Neue Zürcher Zeitung. Volevo incontrarlo perché conosceva molto bene Golo Mann, ma ero arrivato con 2 ore di anticipo e dunque ho dovuto aspettare. Ho ordinato un bicchiere d'acqua e ho scoperto che non me lo potevo permettere. Ero un giovane studente allora e quando mi portarono il conto pensai: oh mio Dio, dove mi ha dato appuntamento Hanno Helbling?
Als da die Rechnung kam, da war ich noch junger Student. Und, oh Gott, wo hat mich der hier hingesetzt?
Incontro Tilman Lame in un bar di fronte alla stazione centrale di Amburgo, in una calda, soleggiata mattina d'ottobre. Studi in germanistica, storia e filosofia a Chile, a Berna, già redattore del feuilleton della Frankfurter Allgemeine Zeitung, oggi insegna scienze della cultura a Lüneburg. Da anni si occupa della famiglia dei Mann. Nel 2009 ha pubblicato una biografia dello storico Golo Mann al centro anche del suo dottorato di ricerca, mentre nel 2015, sempre per l'editore Fischer, ha pubblicato la biografia I Mann, storia di una famiglia, uscito in italiano per EDT nel 2017 nella traduzione di Elisa Leonzio. Non che sui Mann, sulla famiglia, che il critico letterario tedesco per eccellenza Marcel Reich-Ranitzky, sfuggito miracolosamente all'Olocausto, aveva definito la famiglia più importante, originale e interessante del secolo scorso, non fosse già stato scritto abbastanza. Ma lo sguardo intimo che Tilman Lame riesce a gettare su quella che si autodefinì essere un'amazing family, una famiglia straordinaria, è uno sguardo inedito che getta nuove luci e ombre su questa famiglia tedesca e uno degli scrittori più importanti della letteratura mondiale. Dunque, qual è Tilman Lame, il motivo che l'ha spinta a scrivere nuovamente di questa famiglia?
Ich glaube, ohne neue Dinge, nur als Best-of-Sample.
Senza nuovi elementi, dunque basandomi soltanto sul meglio degli esempi già forniti, non avrei avuto nessuna voglia di cimentarmi in questo progetto. Naturalmente erano già state scritte un paio di cose sui Mann e su Thomas Mann in particolare, a dire la verità diverse centinaia, e dunque se non mi fossero capitate per le mani delle nuove informazioni o dei nuovi documenti, non mi sarei mai buttato in questa impresa. C'erano elementi nuovi, c'erano molti elementi nuovi grazie al fatto che ad un certo punto, dopo 20 anni che era stato conservato da qualche parte in un archivio polveroso, è riemerso il lascito di Katia Mann. Un lascito contenente moltissime lettere della famiglia, lettere dei suoi figli che raccontavano e presentavano la loro storia da un lato inedito e per certi versi differente da come era stata raccontata. E non soltanto la parte più nota, quella di Thomas Mann, ma anche quella della famiglia. Leggendo le lettere sorgevano spontanee alcune domande interessanti. Che tipo di famiglia era quella dei Mann? Qual era il rapporto di Thomas Mann con i suoi figli e quale influenza aveva su di loro la notorietà e il successo del padre? Anche i figli erano quasi tutti molto talentuosi, ma come ci si sente se in famiglia c'è un genio con il quale non si riesce a concorrere? Tutto questo dalla corrispondenza emergeva in modo chiaro, conferendo un'accessibilità e una visione intima molto diversa da quella conosciuta fino a quel momento.
Das haben diese Briefe sehr eindrücklich gezeigt und deswegen war das schon ein komplett anderer Zugang als das, was vorher da war.
I figli nati nel matrimonio di Thomas e Katia Mann erano 6. Erika, la primogenita, poi Klaus, Golo, Monica, Elisabeth, Michael. Per Tilman Lame tutto ha avuto inizio con lo storico tedesco Golo Mann.
Ich habe mich mit Golo Mann beschäftigt und damit wollte ich mich eigentlich gar nicht mit den Manns beschäftigen, sondern
mi sono interessato molto a Golo Mann e per questo non avevo intenzione di occuparmi di tutta la famiglia. Mi interessava lui e mi ci sono imbattuto perché è uno storico molto interessante, il primo che si riesce a leggere bene, una rarità tra gli storici tedeschi. E il fatto che appartenesse a questa famiglia e che avesse un padre famoso sono elementi che mi sono divenuti chiari solo nel corso del tempo. Per me, però, non ha mai rappresentato il perno centrale. D'altro canto, per tutta una vita ha cercato di tenere le distanze dalla famiglia, di non esserne troppo coinvolto. Ma è pur vero che alla fine ero venuto a scoprire molti dettagli senza avere l'occasione di approfondirli o verificarli attraverso la ricerca. Insomma, avevo a disposizione tanti nuovi elementi che mettevano in luce la famiglia Mann da una prospettiva inedita e mi sono chiesto: cosa succede in questa famiglia? Mi sono detto che volevo saperne di più.
Mi hat das aber schon interessiert. Was ist da los? Und deswegen wollte ich das dann genauer wissen.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit.
Scrisse una volta Tolstoi che tutte le famiglie infelici sono infelici a modo loro. Secondo Jürgen Kaube, giornalista della Frankfurter Allgemeine Zeitung, per capire cosa intendesse, basta leggere la biografia dei Mann. Eppure la famiglia Mann, e fu il ribelle letterato Klaus a coniare il termine, si definì una amazing family, una famiglia straordinaria.
Es gehört zur Geschichte der Manns dazu, dass sie sich ein solches Etikett.
Fa parte della famiglia dei Mann essersi attribuiti un'etichetta come questa. Siamo una amazing family. Siamo una famiglia sorprendente. Non è dunque un'espressione che gli è stata attribuita da terzi, ma una loro invenzione. Gli piaceva non lasciare nulla al caso. Erano in un certo senso dei geni delle pubbliche relazioni, prima ancora che questa parola venisse coniata. E non possiamo neanche immaginare cosa sarebbero riusciti a fare se avessero avuto a disposizione Twitter, Instagram e Facebook. Possiamo guardare con ironia questo aspetto, ma è un dato di fatto che avessero una grande autostima e sapevano di essere speciali. E se anche non tutto piace di quello che facevano, bisogna ammettere che a loro modo sorprendenti lo erano davvero.
Dann muss man ihnen das doch lassen. Etwas Besonderes. In diesem Sinne amazing waren sie definitiv.
Thomas Mann, lo scrittore, il premio Nobel, straordinario, lo è stato davvero. Ma questo in fondo lo sapevamo già. È piuttosto inedito invece il suo ruolo di padre, il suo rapporto con i figli, molto conflittuale in verità e per diversi motivi.
Den Schriftsteller Thomas Mann muss man nicht vorstellen. Als Mensch war er das, was Genies normalerweise sind.
Lo scrittore Thomas Mann non ha bisogno di presentazioni e come uomo era ciò che spesso sono i geni, e cioè una persona faticosa, molto problematica e per certi aspetti anche particolarmente terrificante. Non potrei augurare a nessuno di desiderare un padre come lui. Fa un certo effetto quando si ha a che fare con la famiglia Mann e si pensa che fosse una famiglia sui generis, perché approfondendo ci si rende conto che la situazione è peggiore di quanto ci si potesse immaginare. Da un lato Thomas Mann era un uomo di famiglia, aveva sempre bisogno di circondarsi di persone non appena usciva dal suo studio. Quando era il momento di andare a tavola, doveva esserci qualcuno ad intrattenerlo, ma non è che lui si preoccupasse particolarmente degli altri, non aveva tempo per questo, doveva concentrarsi sui suoi impegni. In un certo senso, per i suoi figli era come un masso che ostruiva il passaggio sulla loro strada, e a questa situazione ognuno di loro ha reagito in modo diverso. Non so neanche se si possa dire che fosse colpa sua. In una situazione simile è quasi naturale che le cose vadano così. Basta vedere le storie di grandi uomini e di grandi donne e il loro rapporto con i figli. Non è mai semplice, ma piuttosto problematico.
Wenn man sich anguckt, was große Menschen, große Männer, große Frauen im Verhältnis zu ihren Kindern, also unproblematisch ist das nirgends.
Un Un altro motivo di conflitto, oltre allo spirito di competizione che aleggiava in famiglia, era l'indecisione di Thomas Mann tra il 1933 e il 1936 di prendere una posizione chiara contro il potere nazista, cosa che nel frattempo fecero invece altre importanti voci letterarie della Germania, ad esempio Alfred Döblin, Robert Musil, Stefan Zweig, Josef Roth e lo stesso fratello di Thomas, Heinrich Mann. Josef Roth, come molti altri, tra i quali i suoi stessi familiari, irritato dal comportamento del premio Nobel, che da tempo si era ormai silenziosamente ritirato in Svizzera, gli scrive accorato: «Eppure, mio caro amico, lei non capisce. Per la Germania, lei ed io siamo la stessa cosa che Arnold Zweig, Feuchtwanger, Thomas, Heinrich, Klaus Mann, la stessa feccia ebraica. Così stanno le cose. La Germania è morta per noi. Non possiamo più contare su di essa, non sulla sua bassezza né sulla sua nobiltà. È stato tutto un sogno. Accorgetevene, per favore». In tanti cercano di smuovere l'autore, ma come scrisse lui stesso in una lettera a sua figlia Erika, ci vuole tempo e pazienza finché il 3 febbraio del 1936, nell'ambito di un dibattito attorno alla figura di Bergmann Fischer, suo storico editore, nel tentativo di difenderlo dalle accuse di essere un ebreo protetto dai nazionalsocialisti e di stare trattando su incarico del ministro della propaganda Goebbels per fondare una casa editrice dell'emigrazione camuffata, Thomas Mann esce finalmente allo scoperto. E scrive una lettera alla NZZ esprimendo il totale rifiuto del regime tedesco, da cui non potrà venire nulla di buono, così come il rifiuto dei potenti. Scrive Thomas Mann: «Da 3 anni esitano chiedendosi se devono o no negarmi davanti a tutta la mia germanità». È il 1936 e la stampa tedesca sui Mann scrive indegni di essere tedeschi e li definisce parassiti del popolo. Come mai Tilman Lame ci è voluto tanto tempo perché Thomas Mann uscisse allo scoperto?
Es ist eine kuriose Situation, weil er sich ja vorher sehr deutlich geäußert hat. Also bevor die Nazis in Deutschland an die Macht kommen.
È una situazione curiosa perché Thomas Mann si era espresso in modo molto chiaro già prima che i nazisti arrivassero al potere in Germania. Anzi, era uno dei pochi intellettuali che continuava a ripetere quale enorme pericolo rappresentasse il nazismo e diceva quanto fosse importante fare il possibile per eliminare questa enorme minaccia. Ha agito diversamente da Bertolt Brecht, che non si era per nulla impegnato a difesa della Repubblica di Weimar. Naturalmente anche lui era contro i nazisti. In verità in quel periodo c'era solo un ristretto gruppo di intellettuali convinti dell'importanza di sostenere la democrazia. E quando Hitler salì al potere, i Mann dovettero andare in esilio. Da Zurigo, Thomas Mann seguì quanto stava accadendo alla sua Germania, ma non disse più nulla. La sua famiglia cercava di scuoterlo, di strappargli una presa di posizione, in particolare sua figlia Erika, che addirittura minacciò di tagliare i ponti con lui. Ma Thomas Mann non riusciva. Non voleva rinunciare a tutto. Per lui era importante continuare ad essere pubblicato in Germania, dove tra l'altro aveva ancora la sua casa e il suo patrimonio. E in cuor suo sperava che presto tutto potesse finire, i nazisti venissero cacciati e tutto potesse tornare alla normalità. Sono riflessioni e decisioni difficili da prendere e si dovranno aspettare 3 anni prima che Thomas Mann decida di ribellarsi con tutte le sue forze all'esilio e di criticare pubblicamente la sua condizione.
Es dauert dann wirklich 3 Jahre, bis sich dann mit aller Macht zum Exil stellt und dann auch öffentlich das alles kritisiert.
È sempre meraviglioso quando scrittori o colleghi parlano di loro. Di solito accade che le cose che si dicono sono molto chiare. Non lasciano spazio a fraintesi e in questo caso, in un tedesco calcistico, si potrebbe dire che si tratta di un piccolo sgambetto e forse neanche del tutto sbagliato. Dal nostro osservatorio di oggi, da un punto di vista politico, Thomas Mann era dalla parte giusta. In un secondo momento, durante la sua parentesi americana, si è battuto con tutte le sue forze per chi, come lui, condivideva la condizione dell'esilio. Persino alla Casa Bianca il suo parere veniva tenuto in alta considerazione. Si può dire che Thomas Mann abbia impersonificato l'esilio. Veniva definito il re dell'esilio e non è del tutto sbagliato. In principio bisogna essere molto grati per il ruolo che ha giocato, anche se in verità spesso vacillava o commetteva degli errori. Difficile dire se dipendesse dal fatto che aveva poco talento o che in fondo ciò che davvero lo interessava era altro. Thomas Mann voleva scrivere romanzi, non gli interessava entrare in politica. Dunque, a mio avviso, bisogna vederla in questo modo. In alcune questioni prendeva delle grandi cantonate, ma a chi di noi non capita? Per le questioni importanti invece c'era sempre e sapeva agire bene. Thomas Mann ha sempre voluto ricoprire un ruolo speciale. Non voleva essere uno dei tanti artisti, scrittori o esiliati. Voleva sempre e comunque essere Thomas Mann, qualcosa di speciale, particolare. E questo lo ha fatto sempre valere. Naturalmente questo atteggiamento è legato alla sua grande autostima, ma in qualche modo ha funzionato. Thomas Mann non era uno qualunque, era il premio Nobel in esilio. Questo ruolo lo ha accettato e giocato anche molto bene, ottenendo un buon riscontro e avendo successo.
Aber es hat in gewisser Weise auch funktioniert. Er war ja auch irgendwie nicht irgendwer, sondern er war der Nobelpreisträger, der da im Exil war. Und diese Rolle hat er angenommen und auch sehr gut gespielt und in gewisser Weise hat er damit ja auch eine Wirkung erzielt. Also es war auch erfolgreich.
Torniamo ai figli di Thomas Mann. Osservando le loro vite, non possiamo non notare che vi sono diversi elementi che li accomunano, e non tutti positivi, e che in modo diverso segnano i loro destini, non sempre felici.
Man könnte zunächst bei den sechs Kindern sagen, sie haben alle Schwierigkeiten im Leben.
Ad un primo sguardo si potrebbe dire che tutti i figli di Thomas Mann hanno delle difficoltà nella vita. Abbiamo un chiaro suicidio, un presunto suicidio nel caso di Michael, e abbiamo altre sciagure, sentimenti di emarginazione, esperienze di droga e problemi di alcol. Non vi è nulla in loro che non sia problematico, e questo sicuramente è un elemento che li unisce. Un altro elemento che li accomuna è la strada che scelgono. Tutti scelgono l'ambito artistico, che sia l'arte, la musica o la letteratura. Per alcuni magari a côté di altre attività, per altri costituisce l'interesse principale. Come nel caso di Klaus Mann, lui voleva diventare scrittore a tutti i costi. Non ha mai fatto altro nella vita se non scrivere. A ben guardare, se si considera il successo del padre, una costellazione molto complicata. E se c'è un elemento che invece li differenzia, allora è il modo con il quale ognuno di loro, ognuno dei sei figli, percorre la sua strada artistica e si rapporta con la figura ingombrante del padre. Alcuni, come Elizabeth Mann, sono riusciti bene nel loro intento. Elizabeth Mann non è diventata una figura nota nella letteratura, ma si è distinta per la sua battaglia per la salvaguardia dei mari, una battaglia nella quale si è molto impegnata con importanti risultati. Ha trovato la sua strada, ne era soddisfatta ed è stata quella che più di tutti gli altri ha fatto pace con la famiglia. Golo Mann, invece, ha scelto di diventare storico, anche se ha sempre ammiccato alla letteratura, e in fondo non gli sarebbe dispiaciuto diventare uno scrittore. Se li osserviamo uno ad uno, ci viene da dire che a Klaus Mann non ha fatto bene diventare uno scrittore. Ha combattuto molto con il suo sogno, e non voglio dire che abbia fallito, di lui abbiamo esempi di grandiosa letteratura, ma la sua scelta non lo ha reso felice. E forse la letteratura non era l'unico motivo, sta di fatto che Klaus Mann non era felice.
Er ist nicht glücklich geworden. Es lag nicht unbedingt nur daran, aber er ist unglücklich gewesen.
Se li osserviamo ad uno, i figli e tutti gli otto personaggi che Tilman Lame nella sua biografia ci mostra da un'inedita prospettiva, ci accorgiamo ben presto di una cosa. La forza della famiglia Mann, a partire dalla bisnonna Hedwig Thom, risiedeva nelle donne. Ma di loro parleremo nella prossima puntata di Laser.
Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möcht einmal recht so von Herzen glücklich. mein Weg zum Himmel lang. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so wohl. Einst wird das Weg mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird der Stunde nah sein. Tage und Nächte wart ich darauf, ich geb die Hoffnung niemals auf. Ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein. Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie.